Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciare le nubi grigie, pesanti sui cocuzzoli scuri delle montagne. Infatti, quando i pasotti, scendendo da Albogasio Superiore, arrivarono a Casarico, non pioveva ancora. Le onde stramazzavano tuonando sulla riva, sconquassavano le barche incatenate, mostravano qua e là, sino all'opposta sponda austera del Doi, un lingueggiar di spume bianche.
Ecco, scusi, ho suonato io. È lei la signora Chiara Colombo? Ah, ecco, non sapevo da che parte fosse entrata, sono venuta dalla,
sì,
dalla stradina. Ah, ecco.
Benvenuta.
La visita alla Villa Fogazzaro comincia solitamente dal piazzale, dal sagrato della chiesa di Oria, la chiesa di San Sebastiano. Su questa piazza del borgo di Oria si affaccia proprio la Villa Fogazzaro Roi, che è una donazione piuttosto recente fatta al FAI, al Fondo per l'Ambiente Italiano, nel 2009. La casa, che è una casa dal valore comunque rustico, è una casa che è nata all'interno del borgo di Oria, era la residenza nativa della mamma di Antonio Fogazzaro, Teresa Barrera. Fogazzaro arriverà qui per la prima volta nel 1859, a 17 anni, molto giovane. Pare che da quel momento in poi sia rimasto così folgorato, così coinvolto da questo borgo, tanto da destinarlo da quel momento in poi a luogo delle vacanze estive, ma soprattutto della contemplazione poetica, dell'ispirazione. Facciamo notare il bellissimo angolo del terrazzino. Sul terrazzino resta conservata e molto antica una bellissima rosa banksia bianca che con un ceppo molto esile sale dal piazzale della chiesa e va rivestendo la cupolina del terrazzino, da cui scende un lampadario in ferro battuto, un bellissimo tavolino originale dell'epoca, quindi tutto sembra essersi veramente bloccato ad allora.
Di quella terrazzina Franco fece la poesia lirica della casa. Era piccina assai e parve a Luisa che vi si potesse concedere un po' di sfogo all'estro di suo marito. Fu allora che cadde dal trono il re dei gelsi valsoldesi, il famoso antico gelso del sagrato, un tiranno che toglieva alla terrazza tutta la vista migliore. Franco si liberò da lui mediante pecunia, disegnò e alzò sopra la terrazza un aereo contesto di sottili aste e bastoncini di ferro che figuravano tre archi sormontati da una cupolina. Vi mandò su due passiflore eleganti che vi aprivano qua e là i loro grandi occhi celesti e ricadevano da ogni parte in festoni e vilucchi. Un tavoluccio rotondo e alcune sedie di ferro servivano per il caffè e per la contemplazione.
Qui resta la darsena lungo la strada ciotolata pubblica, darsena è un luogo importante perché è dove Fogazzaro deciderà di ambientare la tragica scena dell'annegamento di Ombretta, la figlia di Franco Luisa nel romanzo, quindi è un luogo strettamente legato a Piccolo Mondo Antico. In particolare è importante dire che la villa è stata resa nota dal film degli anni 40, 1941. Il regista Mario Soldati deciderà di ambientare quel film di Piccolo Mondo Antico. L'attrice Alida Valli interpretava Luisa e Massimo Serato invece era Franco, una Alida Valli molto giovane, molto molto bella.
Franco, non partire. Resta qui, fa giustizia, fa valere il testamento del povero nonno.
Tu parli di giustizia. Invece quello che conta è la pietà, anche per chi non la merita.
Lasciamo l'antica stradina del borgo per la carrozzabile costruita nel 39. Anche lei risuona vuota da quando nel 2012 è stata aperta la galleria che ha risucchiato il traffico dei frontalieri. Buongiorno. Il negozio di alimentari del signor Serrano Pitton, una delle poche botteghe rimaste nel comune di Valsolda, è a un centinaio di metri da Villa Fogazzaro. Non pensavamo di trovare qui uno dei personaggi di Piccolo Mondo Antico.
Eh sì, qui è stato il Piccolo Mondo che abbiamo fatto la manifestazione l'anno scorso, il mese di agosto. E poi il nostro organizzatore ha fatto il calendario. Vede? Qui ci sono mese per mese. Ci sono i personaggi che hanno partecipato alla festa dell'anno scorso. Questo è luglio, Ah, qui ci sono anch'io.
Ah, ecco.
Questo qui è il Salone Davide Fogazzaro. Io facevo il professor Gilardoni.
Il Gilardoni era in veste da camera e pantofole. Aveva in testa una specie di turbante ed esalava un forte odore di canfora. Pareva un turco, un Gilardoni Bey, ma la faccia magra e giallognola che sorrideva sotto il turbante nulla aveva di turchesco. Contornata ad una barbetta rossastra, fiorita pomposamente nel mezzo, d'un bel nasone bitorzoluto e vermiglio, luceva per due begli occhi azzurri, molto giovanili, pieni di ingenua bontà e di poesia.
C'è stato un due giorni con una rivisitazione, diciamo, del piccolo mondo, vero? Con i personaggi caratteristici, questa volta scelti fra i personaggi della popolazione, cioè eravamo tutti della zona, del paese. Mentre i film che hanno girato, arrivava Gassman, arrivava la Pandolfi, tutta quella gente lì che arrivava da Cinecittà per fare il film, questa volta l'organizzatore ha detto no, vorrei dei personaggi qui, allora si è rivolto un po' a tutti noi, a me, al farmacista, un po' tutti gli abitanti qui del paese, e chi ha voluto partecipare, abbiamo fatto le prove, siamo andati in comune, ci hanno dato i vestiti dell'Ottocento, ci siamo vestiti, li abbiamo provati 4-5 mesi prima, e poi ad agosto, dal 27 al 28 agosto, c'è stata la manifestazione, bellissima, hanno chiuso la strada da San Mamete fino a Oria, vero? C'erano le bancarelle dappertutto.
Piccolo mondo antico è molto presente sempre in Val Sodano.
Sempre, sempre, anche perché arrivano continuamente delle comitive a visitare la villa, sempre su prenotazione, perché adesso si può prenotarsi solo su internet, si prenotano prima, arrivano o col battellino, che arrivano direttamente da Lugano. Hanno appena costruito un pontile proprio davanti a Villa Fogazzaro.
E secondo niente. Lei hanno letto tutti Piccolo mondo antico qua in Val Sodano?
Beh, i valsordesi, anche se non l'hanno letto, lo sanno a memoria, perché a parte i film che hanno fatto, che li ripetono ogni tanto anche in televisione, e poi tutte le volte che sono arrivati i personaggi hanno sempre scelto anche degli abitanti della Valsolda per fare le comparse, perciò noi si può dire che lo conosciamo a memoria, ecco. Ah, ecco cosa le devo far vedere, scusa un attimo. Devo vedere una foto che avevo fatto sul battello. Questa è una foto che ho fatto sul battello. Vede, 1993, Mario Soldati in occasione per il centenario del romanzo In crociera in battello sul Cerreto. Questo è Mario Soldati, il regista, che qui aveva già 86 anni. Questo è il figlio di Mario Soldati, Giovanni, che ha sposato la Sandrelli. Questo è il marchese Roy, l'erede della Villa Fogazzaro, che poi ha lasciato tutto al Fai. Io sono questo di spalle, si vede, la pelata si vede subito che sono io. Ecco. E allora qui stavamo scendendo, io mi sono avvicinato al maestro, ho detto, maestro, mi fa un autografo. Il suo figlio fa, guarda che non ce la fa, è troppo... Era già abbastanza, non stava tanto bene.
La marchesa crederà che noi siamo d'accordo.
Ma signor Favaro, mica disastro. Per carità, che la Gadisa rientra sul franco, perché lui crede che il testamento sia distrutto.
Ma voi ce l'avete ancora, non è vero?
Eh sì, ma qui no, è a casa, chiuso nella casaforte. Ma per carità, silenzio, silenzio.
Cosa silenzio, mamma?
Niente, cara, vai a giocare.
I legami che uniscono il romanzo e la realtà in un'influenza che si intuisce è reciproca si rivelano in un altro luogo inaspettato.
Eccolo lì, ma c'è gente che ne ha tre o quattro patologie, hai capito? Ecco.
La farmacia di San Mamete esisteva già ai tempi di Piccolo Mondo Antico, che è stato pubblicato nel 1895 e quindi c'era già.
Enzo Orezzi, farmacista.
Pagina 27, di questa edizione. Luisa e sua madre abitavano in Valsolda Castello, non era difficile sorvegliare, pure la marchesa non poteva venire a capo di nulla, ma Pasotti, che combinazione, è il nostro medico, quindi diciamo corsi e ricorsi storici, le riferì una sera con molta ipocrisia ed esitazioni ed inorriditi commenti che il prefetto della Caravina, stando a crocchio nella farmacia di San Mamete, con lui Pasotti, col signor Giacomo Puttini, eccetera, eccetera. Corsi e ricorsi storici, quindi...
Ecco, lei tiene sempre la pagina lì aperta.
Eh sì, per forza, per forza, perché nessuno se ne ricorda questa cosa qui. Allora, se io dico, posso chiamarla antica farmacia di Valsolda, perché ha una bella età questa farmacia.
Le pare. Ma era proprio qui?
Non era qua, era più in là nella parte storica, diciamo, del paese.
Secondo lei il Piccolo Mondo Antico è molto presente ancora in Valsolda oppure appartiene al passato?
Guardi, se lei prende in mano questo libro e fa un giro per la Valsolda è come avere una guida turistica, perché è rimasto esattamente come 150 anni fa. il paese, salvo le costruzioni nuove, ma però tutte le cose storiche, ma infatti ci sono anche dei cartelli che ricordano i luoghi fogazzariani, diciamo.
Allora, siamo davanti alla chiesa di Albogasio, la chiesa di Isidoro Faitati, architetto.
Giuseppe Gervasini, direttore della biblioteca comunale Antonio Fogazzaro.
Guardiamo Lugano, guardiamo questo panorama che è stato dipinto da Hermann Hesse, esattamente qui dove siamo noi, col suo bel cappellone. Sopra abbiamo la chiesa di Sant'Ambrogio, di Albogasio Superiore, e poi la vecchia mulattiera, adesso strada carrozzabile che ci porta a Castello. Andando sul fianco della chiesa raggiungiamo uno dei posti più importanti del romanzo, cioè la scalinata della Calcinera. Noi siamo qui di fronte, a parte questo muretto in cemento, ma ci ritroviamo ancora a Fogazzaro. Questa scala è volutamente rimasta uguale ed è uguale anche nel film di Mario Soldati, che nel 40 ha girato proprio qua esattamente la scena sotto un temporale artificiale, con anche alcune comparse, proprio abitanti di Albogasio. Qui troviamo appunto il pannello del parco letterario che vediamo di leggere. Siamo nella parte seconda, capitolo decimo. La scalinata è un po' tortuosa, bisogna scendere alquanti scalini prima di vederne il fondo. In quel momento partirono dall'alto del sagrato acute e disperate grida. Sciora Luisa, Sciora Luisa. Luisa non udì. Sciora Luisa. Ella dovette pure interrompersi e voltarsi. Due, tre, quattro donne le furono addosso, stravolte, scarmigliate, singhiozzanti. Che la venia ca subit, che la venia ca subit. Le facce, i pianti, le voci la strapparono d'un colpo fuori della sua passione, del suo proposito. Si avventò fra quelle donne esclamando: «Cosa c'è?» Ed esse sapevano solo ripetere, con gli occhi schizzanti dall'orbita: «Che la venia ca, che la venia ca! Ma cosa c'è, stupide? La sua tosa, la sua tosa!» Qui dietro la chiesa abbiamo un po' una visione, una panoramica di quasi tutta la Valsolda. Guardando verso est, dietro la punta, là c'è la casa della Marchesa Maironi, la meta dei nostri personaggi di apertura che vanno a prendere la barca nel golfo di Casarico con il lago Brutto. Attraversano questa parte sotto la chiesa di San Mamete chiamata la riva dei malari, delle cattive arie, perché quando c'è la breva lì sbatte proprio contro, perché la riva è perpendicolare all'andamento del vento, della breva, e vanno e girano la punta per andare ad assaggiare il famoso risotto e tartufi. La casa della Marchesa esiste e fuori è uguale. È rimasta uguale come viene descritta da Fogazzaro, forse c'è un terrazzino in più, ma la casa è ancora lì, abitazione privata, e conserva tutta la sua austerità. In verità ci abitava un professore di matematica dell'Università di Pavia.
A Castello, le case che si serrano in fila sul ciglio tortuoso del monte, a godersi il sole e la veduta del lago in profondo, tutte bianche e ridenti verso l'aperto, tutte scure verso quell'altra disgraziata fila di case che si attrista dietro a loro, somigliano certi fortunati del mondo che di fronte alla miseria troppo vicina prendono un sussiego ostile, che si stringono l'uno all'altro, si aiutano a tenerla indietro.
Ecco, questa è l'immagine che ci dà di Castello, dove noi adesso siamo giunti, siamo qui sul fianco della chiesa con all'interno i bellissimi affreschi di Paolo Pagani della fine del 1600. Noi la chiamiamo la Sistina di Valsolda perché è veramente tutta affrescata. Vediamo qui di fronte a noi il terrazzino, già parte della casa di Luisa, e dietro questa casa abbiamo il museo Paolo Pagani, messo proprio dove era la casa nativa del pittore a Castello.
Un castello che possiamo dire è rimasto intatto, è rimasto tale quale come l'aveva descritto Fogazzaro.
Sì, è uno dei pochi paesi, anche perché è arroccato sulla cima dei monti, che è rimasto tale quale.
Ecco, in realtà quindi Fogazzaro ha limitato la fantasia alla trama, però ha veramente seguito un po' quello che aveva sotto gli occhi per disegnare i percorsi, insomma, e la vita dei suoi personaggi.
Il paesaggio ha influito moltissimo. Non è solo il panorama di fondo, il luogo dove si svolge la vicenda, non è una quinta di teatro, ma è veramente un paesaggio che partecipa. Basta pensare all'importanza del lago, il lago che va su tutte le furie, il lago calmo, il lago che fa vedere il vento. E in Fogazzaro questo è importantissimo. Lo descrive nelle poesie, ma nel romanzo stesso, in Piccolo Mondo Antico, c'è molto la natura che svela il divino, questo secondo la sua grande fede, l'asprezza delle montagne. Questo Monte Bisnago Pinzernone che abbiamo davanti, che Fogazzaro vedeva tutte le mattine aprendo le finestre, è il lato buio questo, è il lato nord della montagna, che incombe, che chiude un po' la vista, per poi arrivare a richiamare l'affermazione di Fogazzaro che i valsoldesi sono costretti a guardare verso l'alto, devono alzare la testa per guardare il cielo perché devono superare il limite delle montagne, e questo ci aiuta a puntare verso l'alto. È un po' l'atteggiamento di Franco, se vogliamo.
Pasotti, in soprabito nero di cerimonia, col cappello a staio in testa e la grossa mazza di bambù in mano, camminava nervoso per la riva, guardava di qua, guardava di là, si fermava a picchiar forte la mazza a terra, chiamando quell'asino di barcaiuolo che non compariva.
Lupus in fabula, il medico condotto Enzo Pasotti. Ci sono anche tanti nomi che ritornano, come Pasotti.
Senti, il mio è incredibile, perché io sono nato a Brescia, sono cresciuto a Parma, eccetera, così. Il medico condotto, c'erano le condotte allora di Carlazzo, era abituato a chiamare sempre un sostituto di Parma. Allora sono venuto a sostituire il 14 novembre di 39 anni fa. Bon, arrivo qui in zona, dico, beh, allora bisogna leggere Piccolo Mondo Antico, anche se non l'avevo mai letto. La prima pagina di Piccolo Mondo Antico, proprio l'incipit, è il Pasotti, funzionario austriaco, eccetera, che arriva in barca a Casarico. Non solo mi sono fermato qua, ma sono andato a abitare a Casarico. È un destino che doveva per forza finire così. Poi, per carità, adesso ho preso una casa a Porlezza, ma per 33 anni sono stato il Pasotti di Casarico. Quindi proprio l'incipit del romanzo sono io.
Tra i suoi pazienti le capita di pensare questo potrebbe uscire dal libro di Fogazzaro?
No, nel 2015 no, quando sono arrivato tantissimi. Quando sono arrivato tantissimi, Castello era Castello, era dei castellani, la Calcinera da dove scende Luisa, eccetera, la si faceva a piedi, no, non la fa più nessuno. Io che abito a Casarico e quindi abito nel porto di Castello, sono l'unico che va a Castello a piedi, è cambiata completamente.
Sono cambiati i caratteri, ma sono cambiati anche gli stili di vita.
Cambiati gli stili di vita, ma poi veri valsoldesi logicamente ce ne sono sempre di meno.
Le case ci sono, però solo che sono vuote.
Cioè sono vuote, sì, sono vuote. Se lei va proprio nelle frazioni appunto più tipiche, tipo Oria, dove abitava il Fogazzaro, o Castello, dove in pratica la poi l'ha ambientato la Luisa, fa pena. Cioè io stesso a visita non mi chiamano quasi più perché non ci sta più nessuno, a parte qualche turista, eccetera, così. Per cui sono passato anche oggi camminando a Castello, deserto. Pensi che quando sono arrivato era ancora vivo il vecchio medico condotto che era stato qui per 35 anni. Una volta alla settimana lui faceva il giro della valle a piedi, quindi faceva tutte le frazioni fino ad Asio. Poi andava a Castello solo se da una determinata finestra che si vede da Loggio veniva appesa una coperta di un determinato colore. Allora vuol dire che c'era un malato. Allora lui, invece che tornare per la stessa strada, poi da Adagio faceva la deviazione e andava là. Per carità, quando sono arrivato io le strade c'erano già, però c'era ancora gente che era abituata ai movimenti da Piccolo Mondo Antico.
C'è comunque qualcosa che si crea intorno a questo libro, cioè questo libro qua è diventato quasi una tradizione popolare.
Questo è verissimo e non passa di moda, basti dire quante volte che non solo lo trasmettono in televisione italiana, ma l'hanno rifatto, identifica perfettamente la Valsolda, ecco.
Quindi saliamo all'interno della casa. Siamo in un altro cuore della villa, veramente, perché questo luogo, che viene chiamato studio di Fogazzaro, ma originariamente era un'alcova, era una camera da letto, è il luogo dove il marchese Giuseppe Roy decide di radunare le altre memorie rimaste della vita di Fogazzaro, dei suoi parenti, dei suoi conoscenti. E infatti qui intorno a questa stanza, che è affacciata sul piazzale della chiesa, sono conservate moltissime fotografie. Straordinario lo scrittoio. Lo scrittoio è un oggetto veramente unico. Perché? Perché resta questo cassetto. Il cassetto è sempre aperto per il pubblico perché vogliamo mostrare e dare vita, diciamo, a queste scritte autografe che Fogazzaro era solito proprio lasciare direttamente sul fondo del cassetto del suo scrittoio. Quindi ce lo immaginiamo con pennino e china ad indicare le date salienti della sua vita letterale e spirituale. E recentemente il FAI ha decifrato le scritte e tra quelle, diciamo, più intense e importanti abbiamo trovato ripetuta la data del 1895, l'anno in cui termina il romanzo di Piccolo Mondo Antico. Anno per lui molto importante, quindi di gioia, ma anche molto tragico, dovuto alla morte del figlio. Il figlio Mariano, il secondogenito, morirà proprio nel 1895 di tifo all'età di 20 anni. E infatti nel cassetto scrive questi versi struggenti in cui dice: Mariano, Mariano, Mariano mio, fuori da ogni vanità, da ogni passione, raccolgo il mio cuore in Dio e in te. E poi nell'angolo destro del cassetto si legge: finito nel pianto il Piccolo Mondo Antico, 11 agosto 1895.